conosco tanto, cosa ha scritto, se non un libro molto, un libro, un pamphlet, un insta, come lo definiamo, Lucia? Tanto la salutiamo e la ringraziamo.
Ciao.
Ciao, Lucia. Abbiamo avuto un po' di problemi di connessione prima, ma Teams è sempre una prima volta, ogni volta questo. Lucia Tozzi, che forse una critica dell'architettura, che cosa? Non saprei come definirla. Comunque è una studiosa che da anni segue le evoluzioni della l'evoluzione, le trame della città in qualche modo, e poi si occupa anche di molto altro. Durante, nel momento della pandemia, mi raccontava prima, nel momento di massima reclusione del primo lockdown, ha scritto un pamphlet per Nottetempo, che si chiama Dopo il turismo, in cui sostanzialmente by the window, dalla finestra, contemplava uno scenario a Milano congelato, immobilizzato, e lo vedeva anche come un'opportunità, cosa che molti hanno fatto contemporaneamente, per ripensare e valutare gli impatti di questa cesura, più o meno, di cui poi cercheremo anche di valutare l'entità, e in particolare su quella che è probabilmente la principale, se stiamo al racconto di Marco D'Eramo o di altri, e se aderiamo a questo tipo di lettura, possiamo leggere il turismo come forse la principale industria globalizzata, anche la più pesante, la più feroce negli impatti e violenta negli impatti. Noi qui, Lucia, siamo più o meno tutti d'accordo. Intanto salutiamo le due radio che ci sono. Scusate, devo. Noi qui siamo tutti d'accordo che non esiste forse la possibilità di declinare in termini sostenibili l'industria turistica. Quindi partiamo dal presupposto che un turismo sostenibile non è concepibile, pur essendo un corso specialistico dedicato alla valorizzazione dei territori e turismi sostenibili, però abbiamo messo tra parentesi questo concetto. Quindi partire dal testo di Luci è anche un modo per aderire, per rafforzare questa nostra convinzione sulla insostenibilità di alcuni processi di riconversione. Per cui chiederei a Lucia se ha voglia di ritornare a quel momento e capire qual è stato l'innesco di questo suo testo. Molto bello, scritto molto bene, Lucia scrive molto bene, e quindi il testo è stato condiviso e quindi è stato letto da chi frequenta il corso, e possiamo dire che dentro gli argomenti centrali c'è già una certa quale condivisione. Però se tu la ripercorri e ricostruisci alcuni passaggi, poi dopo sarà l'occasione anche per tornarci e per riparlarne, ok? Per cui ti chiederei se hai voglia di tornare.
Voi mi sentite bene o gracchiante?
Io ti sento bene, io ti sento abbastanza bene. Ti va bene se registro soltanto la mezz'oretta in cui, oppure ti dà fastidio? Dimmi tu, è una cosa nostra per il materiale.
Molto gracchiante, un po' in ritardo, però va bene. No, se voi, l'importante è che voi mi sentiate.
Io ti sento.
Benissimo. Allora, dunque, quello che vabbè, è interessante parlarne adesso, perché appunto il momento in cui ho scritto questo libro era il momento più buio del lockdown, e eravamo veramente chiusi, e i dati che affluivano copiosi erano quelli di una rovina totale del turismo, cioè quindi c'era proprio questo terrore cieco. Nel frattempo, da allora a oggi, sono successe molte cose, tra cui in particolare in Italia un'estate che invece ha visto un trionfo turistico pazzesco. Perché? Perché in realtà questa è stata un'estate di turismo di prossimità per forza, perché chiaramente non si poteva tanto fare, non si potevano fare viaggi lunghi, viaggi lontani, però noi siamo moltissimi sul nostro territorio, quindi se 60 milioni di italiani invece di andare all'estero stanno in Italia comunque fanno turismo. Per esempio, alla Grecia è andata molto peggio perché invece loro sono pochi, quindi di fatto chi ha potuto andare in Grecia ha testimoniato, beato a lui, di com'era la Grecia quest'estate, dice che era una meraviglia assoluta perché appunto era vuota. Cioè, c'erano i turisti greci, ma appunto i greci sono pochi. E purtroppo il turismo ha in sé proprio, insita l'ambizione elitaria, nel senso che l'ambizione di ogni turista è andare dove gli altri, o quasi ogni turista è andare dove gli altri non vanno. Quindi, diciamo, su questo, quella è una di quelle contraddizioni del turismo su cui c'è poco da fare, cioè non è una questione di snobismo o cosa. La verità è che, e questo è un grande argomento che poi affronteremo sulla questione in sé della possibilità del turismo sostenibile. La verità è che appunto chi è andato in Grecia quest'estate ha visto un turismo che poteva sembrare ancora sostenibile, ma era solo una sostenibilità dovuta al tipo di evento drammatico che c'era in giro. Chi invece è stato in Italia, ha visto un sovraffollamento forse anche maggiore degli altri anni, in quasi tutti i posti di mare, tranne che nelle città d'arte, che invece hanno visto comunque un po' di calo, per quanto non così radicale come potevamo pensare. A Venezia alla fine mi dicevano che più o meno quest'estate si era raggiunto, a settembre, si era raggiunto il 60% delle quote di turismo precedente, quindi tutto sommato non malissimo, cioè non c'erano solo gli asiatici e gli americani. Per il resto c'è stato un fortissimo turismo. Quindi che quest'estate ha cambiato un attimo le carte in tavola, nel senso che prima del Covid si diceva il turismo deve essere internazionale, per esempio. Questa è stata una delle cose che ci siamo sempre... Cioè, è stato uno dei dogmi di queste leggi sul turismo. Cioè, a un certo punto, se si vede che cosa si dice, qual era il pensiero dominante, era sempre il turismo internazionale, la crescita spasmodica, il turismo internazionale si fonda soprattutto sull'immissione dei nuovi mercati asiatici, russi, eccetera, eccetera, cioè l'accesso al benessere di quote enormi di popolazione, soprattutto asiatica e di altri paesi. Quindi, nella competizione globale per il turismo, l'obiettivo di ogni luogo è competere per accaparrarsi il massimo numero di questi turisti internazionali, possibilmente facoltosi che spendono, perché ovviamente, appunto, poi la verità è che tutti sperano di accaparrarsi i migliori turisti, quelli più ricchi, e questo c'è poco da dire, la verità, è un'altra di quelle leggi dette fino a un certo punto, da alcuni confessate, da altri meno, però che imperano nei dogmi turistici. Quindi, che cosa si è visto? Che in realtà forse non è neanche così necessario, però, che invece, diciamo, per l'economia turistica il turismo debba essere per forza il più internazionale possibile. La verità è che in alcuni paesi, tipo il nostro, anche un turismo di prossimità, tutto sommato, non cambia moltissimo le carte in tavola. Non era vero neanche, io ho sentito apertamente nel luogo dove mi trovavo io quest'estate, nelle Eolie, della gente che si lamentava a luglio, diceva non verrà nessuno, e io dicevo, ma mi sembra strano, vedo già a luglio, a inizio luglio, molta più gente di quanta ne abbia mai vista a inizio luglio. No, ma non spendono, non stanno spendendo. Già verso fine luglio confessavano apertamente che avevano fatto molto di più del luglio dell'anno precedente. Cioè, in realtà non è vero né che i turisti italiani non sono sufficienti a riempire i posti, né che non spendono, anzi, sono fortemente consumisti. Quindi, in realtà, alcuni luoghi comuni sono stati smentiti. Poi bisogna vedere quanto potrebbero tenere sul lungo periodo, ma questo è un altro discorso. L'altra cosa, però, ovviamente questa, se, non so se appunto se voi l'avete già letto o no il libretto, comunque la premessa da cui partivamo era questa. Da tempo riflettiamo che molti riflettono, esiste una critica sempre più articolata, diciamo, sul fenomeno turistico come economia fragile, la monocultura turistica come un fenomeno che desertifica non solo i luoghi su cui ricade, cioè, naturalmente se sono luoghi naturali diventano sempre più urbanizzati, antropizzati in modo sempre più pesante fino a che diventano meno attrattivi e si desertificano da soli, nella maggior parte dei casi, in alcuni altri invece diventano oggetto appunto di un turismo pesante, però comunque sicuramente dal punto di vista dei luoghi naturali il turismo ha un impatto fortissimo. Dal punto di vista delle città anche abbiamo visto, cioè questa è stata una delle cose più analizzate negli ultimi anni sul turismo e le piattaforme, Airbnb, eccetera, eccetera. Le città diventano sempre meno abitabili, sempre meno luoghi di produzione, sempre meno luoghi dove abitare e quindi gli impatti sono fortissimi. A fronte di che cosa? Di una ricchezza distribuita? No, di una ricchezza sempre più concentrata e che invece appunto distribuisce un lavoro di pessima qualità, molto precario, molto mal pagato e soprattutto fragile, cioè quello che il tipo di desertificazione che offre il turismo è un tipo di desertificazione che oltretutto è anche culturale perché appunto pretende, il turismo è fondato sulla reputation, cioè fonda delle economie e delle società fortemente reputazionali. Quindi qualunque cosa, qualunque fenomeno inficia l'immagine di un luogo, che sia un terremoto, un'acqua alta, un atto di terrorismo, delle proteste politiche, eccetera, eccetera, immediatamente rischia di deviare, i flussi turistici verso altri luoghi più competitivi. Questo implica anche una censura fortissima, un controllo dei media enorme, una depoliticizzazione della società pazzesca. E quindi il turismo, ripeto per riassumere, accentra tutta l'economia solo su quello, cioè tende appunto a escludere tutte le altre forme di produzione, accentra i fondi statali, i fondi pubblici, i fondi europei, cioè tutti i tipi a ogni livello. Crea questa specie di ossessione collettiva verso l'attrattività e di fatto però rende i territori fragilissimi perché al minimo incidente appunto, si rischia la devastazione, cioè ondate di devastazione immediata, cosa che abbiamo visto in questi mesi perché tutto sommato la produzione non si è tanto fermata, l'export va, insomma, eccetera, eccetera, invece. Anzi, le merci hanno circolato più che mai, e invece chi si è fermato è il turismo. Tant'è vero che le aree che hanno più sofferto sono quelle il cui PIL dipendeva più di altre, in maniera maggiore dal turismo. Allora, ripeto, noi stavamo studiando queste cose, stavamo dicendo, eccetera, con scarso successo. Effettivamente una dimostrazione più plateale non si poteva avere. Poi c'è stata quest'estate in cui si è detto, ah, però il turismo ha salvato invece la situazione, perché proprio grazie a questo impazzimento turistico italiano, tutto sommato alcune economie si sono riprese. Quali economie? Quelle del consumo, cioè ristoranti, bar. Poco di negozi, ma insomma poca roba. E naturalmente questo ha fatto sì che la nostra peggiore ipotesi, cioè questa pausa può essere una pausa per ripartire in un altro modo, per costruire un modo diverso, oppure può essere una piccola crisi che, come moltissime crisi, sicuramente quella del 2008, fa richiudere la situazione ancora peggio, cioè crea delle economie ancora più feroci, ancora più predatorie, ancora più estrattive, perché quando c'è crisi, a un certo punto si rompono gli indugi, dice, vabbè, però bisogna ripartire a ogni costo e quindi le leggi si modificano, le deroghe si moltiplicano, eccetera. Ed è quello che apparentemente sta succedendo, cioè se adesso guardiamo come sta ripartendo il recovery fund, che cosa, quali tipi di appetiti sono risvegliati, eccetera, eccetera. Sembra che tutto stia andando in questa direzione, come del resto avevamo ipotizzato. Però in realtà, secondo me, non è proprio così per ora, nel senso che ancora la partita è ancora aperta, non si è ancora richiuso tutto. L'inverno è lungo, questo vaccino arriva, ma non si sa quanto presto sarà efficace e quanto determinerà le aperture, eccetera, eccetera, e quanto potrà veramente ripartire subito quella che io chiamo l'ipercinesi della globalizzazione, cioè questo andare e venire continuamente diciamo, in molti casi senza una reale necessità, per il mondo, cioè ognuno di noi era abituato ad andare a prendere almeno, che ne so, 3-4 voli l'anno in media, molte persone molto di più. In realtà, quando io dico molti, stiamo parlando di una percentuale comunque piccola della popolazione mondiale, che però si sposta moltissimo e che inquina e consuma infinitamente più del resto. Però comunque, quando questa cosa potrà riprendere ai livelli di prima, non è dato sapere per ora, anche perché, appunto, come dicevo prima a Federico, in realtà quello che è molto diverso da marzo, aprile a oggi è l'accesso ai dati, cioè capire adesso quanto realmente sta andando l'industria aeronautica, per esempio, è molto più difficile, era molto più semplice a marzo scorso, dove proliferavano questi video in cui facevano vedere con grande evidenza appunto tutti questi, proprio la diretta dei voli di ogni giorno per pallini impazziti su tutto il globo, comparato all'immobilità di marzo-aprile. Adesso tutto questo è oscuro, cioè bisogna andare proprio in dei siti molto specifici, cercare di estrarre queste informazioni. I giornali non ne danno, i paesi cercano di censurare tutto il censurabile. Quindi è molto difficile valutare.
Certo, è.
E quindi che cosa succede? Siamo immersi, chiudo solo questa cosa, siamo immersi in un flusso un po' contraddittorio. Da un lato, appunto, tutti quelli che vogliono tornare come prima, più di prima, e questo appunto ce l'aspettavamo. Dall'altro, però, succedono delle cose strane. Per esempio, c'è stato nei giorni scorsi, la settimana scorsa, la diffusione di una notizia stranissima. Cioè, a Lisbona, che è una delle città più gentrificate d'Europa, che ha visto un cambiamento più violento di tutta Europa. Io l'ho vista un anno fa esattamente. E rispetto a 15 anni fa è stato un salto mostruoso, cioè interi quartieri completamente svuotati e rifatti, completamente finti, completamente, cioè dove proprio palesemente non c'era più neanche un abitante, era solo Airbnb, eccetera, eccetera. In questa città, che ha avuto questo processo così violento di espulsione dei propri abitanti, si è detto, esce un articolo sul Guardian che dice: ah, Lisbona ha deciso, il comune di Lisbona ha deciso di allocare, di fare una nuova politica per riconvertire le case che erano state affittate su Airbnb in abitazioni per i cittadini, attraverso un meccanismo non proprio entusiasmante dal nostro punto di vista, cioè affittare a questi cittadini, cioè il comune paga ai proprietari per affittare a prezzi bassi poi ai cittadini, che diciamo, è un sistema che appunto garantisce la rendita, è poco sostenibile dal punto di vista della città pubblica, e non tocca minimamente gli interessi dei proprietari che hanno fatto questa speculazione così antipatica, diciamo, nei confronti, così incivile. Però in realtà poi si è visto che non è vero niente, che è stata una misura abbozzata malamente, che gli stessi proprietari hanno aderito pochissimo, che comunque, insomma, era stata descritta in modo pessimo dal Guardian. Quello che è incredibile, però, non è tanto che il Guardian abbia sbagliato l'articolo. Il Guardian, come tutti i giornali, comunque anche lui ha le sue fallacie. Il fatto stranissimo è che è stato ripreso, copiato da tutta la nostra stampa. Questo, allora, non è strano che la nostra stampa copi degli articoli esteri senza neanche verificarli, perché questa anzi è la norma. La nostra stampa fa schifo, io dico a giornalista, non è, e su questo diciamo siamo coscienti di avere i peggiori giornali mainstream di tutta Europa. Però quello che è stranissimo e che abbiano accolto con tale entusiasmo questa notizia, che pure era falsa e appunto non verificata. Cioè, un anno fa era impensabile che il Corriere, la Repubblica, la Stampa e giornali di questo genere riportassero con entusiasmo la notizia che sulla riconversione di Airbnb. La nostra stampa è quella che ha sempre detto: evviva! I grattacieli di Milano si convertono a Airbnb, arrivano le società estere che fanno interi palazzi in Airbnb, evviva Airbnb, che è la piattaforma della condivisione, dove la gente è felice, conosce, scambia la cultura con gli stranieri, varie cazzate di questo tipo. Quindi questa cosa, questo fenomeno, ripeto, per quanto di per sé non sia una particolare buona notizia, però invece mi ha molto colpito. Questo implica un cambiamento di percezione culturale enorme. Significa che i lettori bovini italiani, diciamo, quelli che appunto si bevono tutte le notizie della nostra stampa, a un certo punto hanno assunto che l'eccesso di Airbnb nelle città non è una cosa buona e va a detrimento degli abitanti e della vita urbana, che è una cosa, è un cambio di passo abbastanza straordinario, ripeto, senza voler esagerare. Dico, è una cosa da notare, è una cosa interessante, non sarebbe mai passato un anno fa. Ecco, io dico che in questo senso noi ancora possiamo approfittare di questa crepa che si è aperta per andare un po' più avanti, possibilmente. Un altro segno di questa apertura della crepa è stata la campagna elettorale veneziana. Ha vinto Brugnaro, ha stravinto Brugnaro, che è lo stesso sindaco di prima e che ha promesso di trasformare ogni campo in un dehors di bar, che ha aumentato i moli dei traghettini, dei motoscafi turistici, che persevera nelle crociere, eccetera, eccetera. Quindi alla fine è andata malissimo, però mai, mai si era vista a Venezia una campagna elettorale in cui si fosse messo così tanto in discussione il modello turistico. Cioè c'erano più liste di vari tipi di schieramenti che dicevano che bisognava svoltare. Poi hanno perso, però è la prima volta che è successa una cosa del genere. Questo è importantissimo. Magari questa volta è andata male, ma può darsi che, diciamo, una serie di persone si siano rese conto che è opportuno svoltare.
Sì,
Cioè, non so
cioè,
se
no, va bene, cioè, ci sono chiaramente dei segnali rispetto alla dimensione di totale blocco, paralisi, quindi anche alla particolare macchina di visione che è stata il lockdown per vedere che cosa significa rallentare, sospendere e congelare uno scenario che si descrive e che vive in termini di un racconto di mobilità, quello è stato un momento, se vogliamo, rivelatore. Poi dopo, hai ragione, io sono d'accordo con questo racconto, dopo subentra invece una seconda fase che è legata all'invisibilizzazione di quello scenario, perché quello scenario era particolarmente destabilizzante. Resta, Secondo me una particolare, alcune cose si possono riprendere anche dal lessico dell'economia turistica, no? Con Giacomo Salerno, cos'era, due settimane fa, non era la settimana scorsa, abbiamo cercato di far vedere, come dire, la dimensione estrattiva essenzialmente che è alla base dell'economia turistica. E in quel senso, va bene, abbiamo analizzato una critica, come dire, dell'economia politica del turismo. E adesso forse l'esigenza su cui, cioè, ragionare sulla sostenibilità significa probabilmente provare a chiedersi quanto un'economia che si fonda sull'esaurimento della risorsa che sfrutta non può essere sostenibile. Però ci sono delle parole nel lessico dell'economia turistica che vale la pena riprendere, no? L'enfasi, ad esempio, sulla riconversione dei territori a una vocazione turistica può adesso invece suggerirci quanto sia necessario riconvertire un territori che sono stati sostanzialmente allineati su questo tipo di processi di valorizzazione dati dal turismo e tornare indietro su tutta una serie di altri requisiti, tra cui mi sembra che il primo sia quello dell'abitabilità dei territori, soprattutto in termini di ciò che avviene nelle economie urbane. Per cui le storie che tu stavi raccontando, ad esempio su Venezia, su Lisbona, sono non tanto marce indietro, ma sono riconversioni rispetto a un processo di turistificazione che produce il deserto urbano che ha prodotto nelle città d'arte, ma in tutte le città che hanno fondato la loro economia essenzialmente quasi esclusivamente su una riconversione turistica. Quindi, in questi termini, riconvertire, cioè tornare a politiche urbane che hanno al centro l'idea dell'abitare e non la competitività agonistica che la logica dell'attrattività innesca, può essere l'elemento, può essere forse l'unico filo da percorrere rispetto a questo processo. Poi sì, cioè la dimensione, come dire, di ridefinizione di scala, ad esempio, che c'è stato sul turismo, probabile, poi io non sono un esperto in termini, come dire, come lo sei tu o come possono essere anche altri che si occupano di questo, la ridefinizione di scala di quelli che erano i flussi turistici, quest'anno è stato evidente, però è chiaro che non è una questione di prossimità. Cioè non è la prossimità che può risolvere il problema dell'overtourism, non è la prossimità che può risolvere il problema degli impatti sostanzialmente non ricucibili che la riconversione turistica comporta. Quindi non è una questione di prossimità, forse, in termini, se prossimità intendiamo, che poi, tra l'altro, voglio dire, cioè, mi sembra aver capito che al di là dell'enfasi che si dà sulla dimensione, come dire, macroevidente del turismo internazionale, poi il turismo si compone al suo interno di numeri in cui il turismo locale di prossimità è quasi sempre, non dico se non maggiore, comunque quasi pari al volume dei grandi spostamenti, e questo è sempre stato, cioè in paesi come gli Stati Uniti, ad esempio, il turismo è un fenomeno essenzialmente e prevalentemente interno, con impatti, tra l'altro, diversi a seconda appunto, della geografia specifica che si determina lì. Quindi questo è vero, c'è stata una ridefinizione di scala, c'è stata se vogliamo, quasi una rinazionalizzazione dei turismi in Europa quest'estate, però questo ha portato alla luce il fatto che non è così che si esce da una situazione di insostenibilità. E non si può ripristinare un ordine su una scala ridotta, mi sembra, perlomeno non è questo. E quindi penso che davvero sia una questione di riconvertire territori che sono stati precedentemente convertiti in economia turistica, quindi ricucire su una dimensione che sia essenzialmente non esclusiva ed escludente, cosa che l'economia del turismo ha come prerogativa, cioè tende a fare il deserto e quindi a sopprimere qualsiasi altra ipotesi produttiva sul territorio o comunque a declinarla in termini fortemente subordinati alle sue pretese sul territorio e quindi non è questa la possibilità. Mi sembra interessante però provare a vedere come, al di là del successo o meno di casi che tu citavi, Lisbona, Venezia, mi sembra che sia stato, sì, anche a Venezia Giacomo ci raccontava di tentativi di riconvertire su politiche abitative il grande lavoro di turistificazione che è stato fatto storicamente a Venezia. Poi non è nemmeno una questione di trovare una data da cui un processo si innesca, perché Venezia ha probabilmente una vocazione turistica che coincide con la storia moderna della città, insomma, al di là delle presidi industriali più o meno latitanti che ancora la costella. Quindi provare a vedere che tipo di riconversione è necessaria per ripristinare una politica dell'abitare sugli spazi urbani che faccia, che in un certo senso sottragga tutto ciò che si riappropri di tutto ciò che la riconversione turistica ha determinato in termini di esproprio in termini di riconversione violenta, quindi di cose. Può essere una questione che è legata a un'idea di spazio pubblico, può essere una questione legata a un'idea di politica dell'abitare, può essere un'idea legata anche a un disegno della città diverso che funzionò, che fuoriesca da questo effetto di messa in scena.
Io credo che una delle cose che andrebbe chiarita, diciamo, al di là di tutto, forse anche uscire dal concetto solo lefebriano, diciamo così, di diritto alla città. Cioè, il diritto alla città è una cosa che suona bene, insomma, e comunque sicuramente a suo tempo è stato importante. Il revival di questo concetto come unico, è stato l'unica, diciamo, stimolo dei movimenti per contrastare, diciamo, le pressioni globali sullo spazio urbano negli ultimi anni, perché tutte le altre ipotesi sono state sostanzialmente scartate. Secondo me è interessante, veramente in questo cominciano a riapparire invece in alcuni scritti, tra alcuni studiosi, delle istanze in cui si dice sì, però il problema non è tanto riappropriarsi degli spazi urbani dal basso, che poi, diciamo, è un po' una sintesi un po' povera di quello che è il diritto alla città, però è chiaramente un tipo di aspirazione insufficiente. Cioè, noi dobbiamo cercare di capire che invece bisogna un attimo riprendere in considerazione la pianificazione, diciamo, l'idea di avere un pensiero a più livelli, cioè dal basso, ma non solo dal basso e a livello di amministrazioni locali, a livello di governo, diciamo, nazionale, statale, diciamo, garantito, diciamo, su territori garantiti ancora da una Costituzione, a livello europeo, perché ormai ha un'influenza fortissima, diciamo, quello che è la legislazione, ma soprattutto il sistema di finanziamenti delle varie azioni pubbliche sui territori e sulle città. Bisogna cominciare a capire che è importante ristabilire una pianificazione, cioè se si vuole se si desidera ritornare a un uso della città, a una politica urbana concentrata sui cittadini, non si può pensare semplicemente che combattere una generica privatizzazione o le cattive corporation. Bisogna tornare a pensare al fatto che è necessario condividere un programma politico pianificato, perché se noi non pianifichiamo, cioè se non esigiamo una pianificazione pubblica, politicamente contrattata, diciamo, per mezzo di conflitti, lotte di ogni tipo, a pianificare sono gli altri, perché quello che sembra un'appropriazione selvaggia, quella che viene descritta come un'appropriazione casuale, selvaggia, rapace del capitalismo, in realtà è estremamente pianificata, e questo, diciamo, sostanzialmente lo sappiamo, cioè nel senso, sappiamo che il capitale non arriva, cioè Amazon non arriva da solo a cambiare l'intera logistica di una città, e ci arriva attraverso poi l'aiuto delle amministrazioni locali, dei governi statali e anche delle normative europee. Cioè, naturalmente noi sappiamo quanto i governi a ogni livello siano garanti e complici delle corporation, dei fondi di investimento, del real estate, delle società di real estate che insistono sui territori, eccetera. Quello che non riusciamo tanto a mettere culturalmente è il fatto che invece noi, se vogliamo contrapporci, dobbiamo farlo attraverso, cioè dobbiamo fare in modo che dobbiamo pianificare questa cosa, dobbiamo fare in modo il contrasto a queste forze venga pianificato. Però per fare questo, e questa è una cosa che per esempio dice benissimo Samuel Stein è un giovane studioso che sta a New York, che ha scritto un libro bellissimo, si chiama Capital City, in particolare sul real estate, sul mondo del real estate negli Stati Uniti, quel libro là, però diciamo, che scrive molto sulla necessità di una pianificazione. E non è l'unico, in realtà moltissimi sociologi anche delle politiche pubbliche insistono su questo argomento, perché in realtà quello che stiamo subendo, che sembra appunto effetto di un'azione disordinata e selvaggia, invece è una pianificazione di segno opposto. Quindi questo è un primo punto molto, molto importante, cioè bisogna capire, prima di tutto riuscire a leggere quali sono, in effetti, quali sono questi passaggi di pianificazione dall'alto che subiamo. E in secondo luogo cercare di individuare invece un modo di ritornare a una pianificazione pubblica dall'altro. E questo però che cosa implica? Implica il ritorno anche a una critica della globalizzazione in sé, che è stata abbandonata. Questo era uno dei punti principali, diciamo, poi che scrivevo nel mio libro, e che è interessante perché in realtà agli inizi del 2000, negli anni 90, era nato questo movimento internazionale no global, che poi è morto. E i motivi per cui è morta la critica alla globalizzazione sono, secondo me, principalmente due. Uno, che diciamo, la critica no global era molto incentrata su un'idea di comunità locali che non coincideva molto con in realtà con il ceto poi delle reti, dei movimenti internazionali molto urbane, molto mobili, molto internazionali, diciamo, che in effetti facevano grande il movimento. E quindi di fatto questo comunitarismo non combaciava bene con l'internazionalismo. È difficile conciliare comunità locali e diciamo, reti internazionali sofisticata, è molto difficile. L'altro motivo è stato l'evidenza, a un certo punto irrefrenabile, del problema delle migrazioni. cioè sempre all'inizio, insomma, tra un millennio, all'inizio di questo millennio c'è stata un'esplosione pazzesca nella consapevolezza che tutti noi avevamo delle conseguenze delle migrazioni, cioè dall'Africa, dal Sud America, eccetera, eccetera, cioè quanto le condizioni dei migranti, in quanto proprio la migrazione proprio comportasse pericoli, disagio nelle persone, quanto le chiusure tra uno stato e l'altro provocassero proprio direttamente la morte o sfruttamento, eccetera, eccetera. Questa cosa ha in qualche modo creato una forte diffidenza sul no global. Se dice, ah, beh, però se tu in qualche maniera freni le pressioni internazionali su uno Stato, allora in qualche modo ti stai anche opponendo al movimento delle persone. Per cui, come se ne è uscito il movimento? Diciamo, come la sinistra, se si può dire internazionale, i grandi movimenti, come se ne sono usciti? Dividendo tra una globalizzazione buona e una globalizzazione cattiva. Allora dice: no, la globalizzazione cattiva è quella delle merci, quella che impone questa circolazione di merci indiscriminata, in cui i diritti di proprietà delle grandi corporation valgono molto di più delle leggi degli stati. Questo è male, bisogna combatterlo. Invece i movimenti delle persone sono bene. E questo ha di fatto questa scissione tra merci e persone, dice no, noi dobbiamo sostenere la libertà assoluta di movimento delle persone, anzi incentivare lo scambio per quanto riguarda le persone, il movimento delle persone, e invece cercare di contrastare il movimento delle appunto, i grandi trattati internazionali che favoriscono questa totale libertà di movimento delle merci. In realtà questa cosa è una distinzione un po' complessa e soprattutto un po' astratta, perché in realtà tra l'altro anche le persone sono merci in questo momento, visto che ci approssimiamo allo schiavismo, eccetera, eccetera, e comunque anche il movimento delle persone dal punto di vista, da molti punti di vista, appunto, risulta problematico per una serie di motivi, ma soprattutto è che quando a un certo punto sono emersi i movimenti populisti, quindi cosiddetti sovranisti, eccetera, eccetera, a un certo punto è diventato un tabù assoluto parlare in qualunque modo male, degli effetti della globalizzazione. Cioè, a un certo punto si è passati a difendere persino la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei trattati internazionali, perché altrimenti si veniva tacciati di essere dei sovranisti, nazionalisti, di destra, eccetera, eccetera. E questo ha veramente ammazzato una serie di riflessioni e di contraddizioni, e l'analisi delle contraddizioni in cui siamo immersi. Questo è stato un danno fortissimo che abbiamo ricevuto. Perché si è sclerotizzata la capacità di analisi. Questo è stato. E naturalmente, ripeto, il turismo è di tutti questi fenomeni quello che più si è giovato, cioè l'industria turistica è quella che si è più giovata di ogni altra di questo tipo di blocco, di atrofizzazione del dibattito. Nella parte, diciamo, anticapitalista della società. Questa
Sì, io.
cosa
Dai.
è drammatica, diciamo, è una cosa su cui vale la pena, cioè, vale la pena veramente di riprendere il discorso, perché altrimenti non si esce dalle aporie. Per cui, per esempio, si dice, ma diciamo, fare decrescere il turismo è una istanza che alimenta automaticamente una forma di classismo, perché naturalmente quando tu fai decrescere, diciamo, se meno persone si possono muovere, chi si muoverà? I più ricchi, è evidente. Allora, premesso che questo è assolutamente vero, però io credo anche che, tanto voglio dire, è impossibile impedire ai ricchi di fare più cose che ai poveri. L'unico modo di diciamo, di attaccare questa cosa e cercare di farli essere meno ricchi. Ma questo è una, cioè, dire, l'unico modo di risolvere questa cosa è alla fonte. Ma effettivamente pensare che allora, siccome una certa cosa non può essere solo privilegio dei ricchi, allora non la si può contrastare, è ormai una posizione insostenibile. Un esempio classico è l'auto, no? Si dice sempre che se si contrasta il traffico automobilistico, si favoriscono i ricchi, perché per esempio si dice non possono più girare le auto inquinanti. Chi è che si compra l'auto, la Tesla? Chi è che si compra l'auto elettrica fighissima? Ovviamente i ricchi, i poveri che stanno con quella, con l'auto, con l'automobile 1950, invece stanno a casa e non possono usarla. Sì, però d'altra parte, voglio dire, pensare che invece si possa continuare a alimentare il traffico automobilistico così com'è, evidentemente è folle, nel senso che non, semplicemente le persone poi non possono più circolare, banalmente, cioè quello che era un mezzo di libertà diventa un mezzo di vessazione per tutti. Allora, può anche godere che anche i ricchi vengono vessati a quel punto, però i ricchi cosa fanno nelle città dove questo, per esempio, non succede? Invece che girare in automobile, girano in elicottero come a San Paolo, oppure a Città del Messico, eccetera. Cioè, il ricco trova sempre un modo di essere privilegiato rispetto agli altri. Cioè, non vessare, diciamo, l'uso dell'automobile, non decrescere sull'automobile, non porta a una maggiore libertà del povero, porta solo a un diverso grado di privilegio del ricco. Quindi io su questo insisto, secondo me è molto importante superare questo tipo di aporia. È vero, i ricchi continueranno sempre a viaggiare, adesso se ne andranno anche su Marte con il signore della Tesla, però questo non implica il fatto che alimentare la macchina turistica così com'è è folle. Il turismo di prossimità non è una soluzione, assolutamente. Abbiamo visto quest'estate che l'impatto sui territori era identico, non è cambiato nulla da questo punto di vista. È vero però che effettivamente anche solo la riduzione del traffico aereo, per esempio su un problema specifico come l'immissione di carbonio nell'aria, invece una sua efficacia ce l'ha. Cioè, quella cosa lì non è stupida, per cui per esempio da questo punto di vista fare una lotta durissima alle compagnie low cost è una cosa importantissima. Cioè è una cosa che va introdotta subito, perché le low cost non è che sono un business che va da solo, sono quasi interamente alimentate dai nostri soldi, dai soldi pubblici, dal denaro pubblico che viene trasmesso in modo poco trasparente. Altrimenti nessuno potrebbe finanziare un volo aereo da Milano a Londra con 10 euro a biglietto, è evidente. Ora, quella cosa lì è una cosa che va combattuta, a prescindere da tutto. Gli effetti delle low cost sono deleteri, non c'è nessun tipo di giustificazione che possa, diciamo, portarci a pensare che vabbè, però in fondo, no. Cioè le low cost vanno assolutamente combattute. Si viaggerà con meno facilità, però più raramente, ma non è che da questo deriverà un tracollo della civiltà, evidentemente. E queste sono cose che semplicemente si possono chiedere o pensare o pianificare, semplicemente chiedendo di pianificare uno spostamento di denaro pubblico da là a altro, cioè altre forme di economia, altre forme di sviluppo, ai servizi pubblici, ai modi di riconvertire gli spazi urbani vuoti, eccetera, eccetera. Cioè, è molto importante pensare che quasi ogni cosa che succede può essere contrastata attraverso delle azioni pubbliche che sono, da un lato, delle regolamentazioni, dall'altro sono degli spostamenti di investimenti. In questi abbiamo assistito a, diciamo, a degli aiuti essenzialmente rivolti agli spazi del consumo, ai servizi del consumo e a un genere di attività legate appunto al consumo. Spostiamo questi fondi su, ripeto, i servizi pubblici fondamentali, la scuola, la sanità e anche la cultura, tra l'altro, per dire che è stata completamente abbandonata al privato, e poi anche alla concezione di nuove attività produttive, cosa che non, su cui non si investe più da decenni in Italia. In questo senso io intendo pianificare, la stessa cosa vale per la città, cioè a livello urbanistico adesso per esempio da decenni è stata abbandonata l'idea del welfare abitativo, nessuno più costruisce o anche semplicemente manutiene le case popolari, cioè l'edilizia residenziale pubblica e tutte le volte che si deve parlare del problema abitativo si dice ma noi facciamo delle politiche di social housing. Ora, non voglio entrare nel merito del social housing, è un grandissimo discorso, però di fatto quello è un fake totale, cioè non è niente social housing, è una cosa che non risolve nessun tipo di problema e non è rivolta alle persone che hanno problemi dell'abitare, è solo proprio una foglia di fico. Allora, di nuovo, noi bisogna in qualche modo pretendere, diciamo, o politicamente lottare affinché venga spostato finanziamento pubblico di nuovo sull'idea di un welfare abitativo reale, come peraltro ancora altrove esiste, sempre meno posti, nel nord Europa essenzialmente, però ancora esiste, eccetera, eccetera. Adesso non so se ho risposto, diciamo, a quello che dicevi tu, però.
Beh, si è messo, no, direi che ha messo sul piatto molti e diversi problemi. Io, ad esempio, ho difficoltà, e tutti più o meno abbiamo letto il tuo testo, ho difficoltà a leggere le migrazioni dentro e come fossero assolutamente interne al fenomeno di percinesi e che tu denunci. Penso, ad esempio, che rispetto a dimensioni regolative lo si ricava soprattutto dalla persistenza di politiche di confine, di ricorso a dispositivi di confine con cui si governa il movimento delle persone, e non significa questo che si argini o si blocchi, ma si filtra e si regola. E quindi in questo caso turismo e migrazioni mi sembra difficile far rientrare le migrazioni allo stesso titolo di come si può fare per il turismo dentro lo scenario di percinesi, se non da un punto di vista puramente, come dire, descrittivo di storie di mobilità, perché se non altro intervengono dispositivi di confine che definiscono le condizioni di mobilità e anche le condizioni di sfruttamento dei soggetti dentro questo scenario di mobilità. Ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda invece la necessità di riprendere.
Scusa, su questo sembro pazza, scusa. Non penso, cioè, adesso, per quanto l'industria turistica conti anche perfino gli spostamenti, gran parte degli spostamenti migratori, chiaramente non quelli sul barcone, come turismo, però non intendevo dire questo, cioè, secondo me il ruolo delle migrazioni è stato semplicemente quello di, diciamo, a un certo punto il problema, quello che dicevo prima era che il problema delle migrazioni ha fatto sì che a un certo punto fosse abbandonata la critica alla globalizzazione perché opportunisticamente si è pensato che appunto diciamo, criticare la quantità di movimento nel mondo in qualche maniera potesse ulteriormente creare problemi o inficiare la libertà di movimento di quei popoli che non sono liberi di muoversi, cosa che io condivido, cioè nel senso che non penso assolutamente che sia accettabile che io possa andare in tutto il mondo e uno che è nato in Somalia no. Quindi voglio dire, per
No,
carità di Dio, non sto dicendo che i migranti sono turisti.
ma infatti lo diamo per scontato, però era solo per ripristinare, ad esempio, rispetto al discorso su cui io sono assolutamente d'accordo, cioè il fatto di ridefinire una politica di pianificazione territoriale, adesso, lasciando stare anche le città, perché spesso parlando, no, di turismo siamo come abbacinati da questa visione ombelicale per cui il turismo è soltanto il sovraffollamento delle città d'arte, questo. In realtà il turismo ha un impatto sul territorio molto più ramificato ed è un impatto che giustamente, come tu mettevi in evidenza, è estremamente pianificato, cioè non c'è quasi nulla, no? Non c'è improvvisazione nella riconversione turistica, c'è la creazione di strutture, dispositivi e infrastrutture soprattutto che permettono all'economia turistica di svilupparsi, quindi c'è un'iperpianificazione del territorio, un iperaddomesticamento del territorio nei processi di riconversione turistica quindi su quello sono assolutamente d'accordo e penso che un tentativo di ripristinare misure di governo di questo di governo di controllo di questi processi di riconversione sia esattamente andando ad agire su questa razionalità che ridisegna i territori e provare a far partire la riconversione da questo tipo di razionalità, che è una razionalità essenzialmente logistica, ad esempio che tu facevi su Amazon e su come attecchisce, l'esempio banalmente è anche pensare che non esista la possibilità di collegare voli così su scali senza che i territori e la pianificazione non incentivino queste e non finanzino queste, perché la merce che compri non è il biglietto del volo, ma è il fatto di una rotta che passa per Bergamo e con tante città che competono per ospitare una hub, uno scalo a chi agisce sul mercato dei voli low cost. Questa è la cosa. Allora, proprio per questo penso che in questo tipo di scenario di conversione mettere al centro una dimensione di pianificazione sia assolutamente centrale. Bisogna riappropriarsi di una capacità di ridisegnare e ripianificare i territori che sia sostanzialmente all'altezza della forza con cui la pianificazione dei territori alimentata dal turismo ha saputo ridisegnarli in questi anni. Quindi bisogna, in un certo senso, quasi operare in direzione ostinatamente contraria rispetto a questa dinamica che abbiamo chiamato genericamente estrattiva, cioè no? Estrattiva su vari livelli, cioè abbiamo provato a declinarla l'estrattività o la matrice estrattiva di un'economia turistica generica, anche se poi diventa difficile separarla da altre dinamiche estrattive e da altre logiche di valorizzazione e di accumulazione. Quindi sì, rispetto alla, no, ad esempio, vedo che tutto questo può portare alla declinazione di un diritto a restare, no? Un diritto a restare nel senso di restare, to stay. Molti lo hanno articolato in questi termini e un diritto a restare, secondo me, anche quello è un diritto, come dire, negativo, nel senso che implica una restrizione di possibilità, non tanto in termini di... Se questo riusciamo a rideclinarlo, forse sì, in termini di un diritto all'abitare, cioè un diritto ad abitare i territori, abitare i territori vuol dire garantire condizioni di accessibilità a spazi e quindi produrre spazi dentro i territori che si abitano, che siano città, che siano borghi, senza l'idea di colonizzarli, senza l'idea di riqualificarli, cioè senza la logica e senza più o meno tutto il lessico che l'economia turistica ha portato con sé. Cioè l'idea della riqualificazione, l'idea della rivalorizzazione, l'idea del coso. Allora, in un certo senso, non lo so, qua noi abbiamo visto anche dei progetti piuttosto bizzarri che sono nati sempre nel frangente iperproduttivo in termini fantasiosi e anche spettrali del lockdown, perché molti si sono sbizzarriti nell'ipotesi di immaginare soluzioni tra virgolette ecologiche che consentissero un più equilibrato utilizzo del territorio, no? Cioè c'è stata anche, ad esempio, era forte, abbiamo provato a rileggerla, questa idea della ricolonizzazione dei borghi, di provare a pensare a una distribuzione delle possibilità e anche del lavoro dentro a luoghi che sono stati più o meno emarginati dalle logiche di sviluppo, e quindi sia da tutto ciò che adesso si identifica come il male assoluto, e quindi la colonizzazione, l'ipersfruttamento del territorio, l'intensificazione dei flussi dentro le città, per cui le città adesso sono diventate più o meno nel coram populi invivibili, ingestibili, ingovernabili. Ora ci sono i borghi in cui è giusto pensare di poter andare ad insediare nuove forme di erranza e di pendolarismo più o meno decentrate, che vanno a costellare. E questo, secondo me, ma secondo noi, nel modo in cui abbiamo cercato di leggere, sarebbe, come dire, condannare anche i borghi a una morte veloce, a una necropolitica in termini di ambiente, di territorio, di sostenibilità, e sarebbe, vorrebbe dire creare cioè esportare tutti gli effetti di invivibilità che si sono creati sulle città nell'overtourism anche su tutto il territorio circostante. Quindi, rispetto a questo, cioè, quindi fa parte, se vogliamo, anche della razionalità, della logica appunto di riconversione turistica, che è esattamente ciò a cui bisognerebbe probabilmente opporsi. Questo era un po' l'itinerario che abbiamo fatto. Mi ricordo, abbiamo passato in rassegna alcune ipotesi di ripopolamento di borghi. Abbiamo fatto vedere questo borgo vicino a Savona, rifatto da De Carlo negli anni 90, che si chiama, adesso non mi ricordo più il nome, forse voi ve lo ricordate, come si chiamava? Che è un borgo telematico, che è completamente una città fantasma, cioè perfetta, un aspetto assolutamente fedele, filologico nel ricostruire, nel riportare mattoni come se fosse un villaggetto di Asterix o di Obelix, riportare tutta pietra, tutto a coso, ed è completamente svuotato se non abitato temporaneamente da commuter di lusso che possono permetterselo. Allora, questa è la dimensione riconversione del territorio in funzione turistica a cui bisogna opporsi attraverso un'operazione di riconversione dei territori pianificata che permetta di abitare i soggetti, che restituisca un diritto all'abitare, un diritto in questo senso sia sì, allo stare in territori che sono stati ridisegnati, riqualificati, restyled in questi anni, e quindi, come dire, opporsi a tutti i processi di riqualificazione che sono stati fatti, che sono processi estremamente selettivi, ripristinando un'idea di accessibilità e di diritto all'abitare. E il diritto all'abitare, tra l'altro, è una cosa che trova...
Questa cosa dei borghi mi interessa moltissimo, perché tra l'altro incrocia anche un altro filone di ricerca di questi anni, che è importantissimo, che è la famosa politica dei divari. E questa è una cosa importantissima, perché adesso qual è il tipo di retorica che è stata innescata in questi mesi di lockdown, insomma di Covid? Dice: ritorniamo ai borghi felici. Appunto, è come hai detto tu, non lo ripeto. In realtà, però, quello che si omette di dire, al di là del fatto che, che quello che si omette di dire, ovviamente, è che si cerca di attirare capitali privati in questi borghi, farli diventare una specie di enclave di lusso. Vabbè, lasciamo perdere questo tipo di investimento finanziario. Esiste un intero settore della finanza, si chiama social impact investing, che è fondato su questa cosa, cioè sul investire in un tipo di operazioni che ha un bellissimo quadro etico da rappresentare, e che in realtà però incide profondamente proprio sul DNA sociale dei luoghi. E questa è una cosa chiaramente che respingiamo, che, come dicevi già tu, non ha nessun senso fare. Ma quello che si è completamente omesso è stato: perché i borghi si sono svuotati? si sono svuotati perché non sono stati semplicemente i tagli di Monti o comunque dell'austerity a determinare il fatto che a un certo punto a forza di tagliare, diciamo, sui territori non è rimasto più niente, non sono rimasti i servizi, non sono rimasti, ma è stato anche uno specifico effetto del geopolitico della globalizzazione, che gli stati hanno cominciato a accentrare, gli stati che competono nel mondo globale, hanno cominciato tutti uguali, perché poi le politiche si copiano da uno all'altro, insomma in qualche maniera diventano conformi, uniformi sulla sfera globale, a centrare tutti i loro fondi pubblici solo su alcune grandi metropoli. Allora, questo in paesi come la Francia c'è sempre stato il centralismo di Parigi e tutto il resto un po', ma in posti come l'Italia è stata una svolta radicale, cioè l'Italia, diciamo, in epoca keynesiana più o meno, diciamo così, tentava poi con esiti più o meno buoni di redistribuire su tutto il territorio soldi e servizi, poi ripeto, con esiti alterni. A un certo punto si è deliberatamente dirottato i fondi pubblici concentrandoli solo in certi distretti o proprio città metropoli, e cosa che in Italia ha avuto una particolare accelerazione dall'epoca della seconda crisi e quindi poi con l'Expo. L'Expo è stato il catalizzatore di una quantità enorme di soldi, di fondi pubblici a Milano, perché si dice, la retorica di tutti i grandi eventi è quella di dire perché così si attirano i capitali, ma i capitali vanno solo dove già ci sono, i capitali privati vanno solo dove ci sono già i fondi pubblici. Quindi che cosa è successo? Che la spesa in tutto il resto d'Italia e in particolare nelle famose aree interne, la spesa pubblica è diminuita del 10-15% e invece, par contro, nella ricca Milano è aumentata di non proprio il 15%, però del 4-5%. Questo ha significato, ripeto, che in tutti i paesi delle cosiddette aree interne non c'è più la posta, non c'è più, non ci sono più scuole, non ci sono più ospedali, non ci sono più ambulatori, non ci sono. E naturalmente quando lo Stato disinveste, disinvestono anche i privati, quindi non ci sono state più attività produttive, non ci sono state più ragioni per vivervi e per abitarvi. E dopodiché i borghi abbandonati, quelli più belli, quelli più romantici, eccetera, eccetera, sono stati acquisiti magari integralmente da qualche ricco che poi si è spacciato anche per benefattore, che li ha trasformati in dei resort. Ecco, quindi quando Boeri lancia l'operazione Borghi, inneggiando al turismo sostenibile o alla ripopolazione appunto in smart working, ovviamente noi non possiamo che rigettare integralmente questo tipo di retoriche. Cioè, questo è importantissimo, questo meccanismo. Quindi che cosa uno chiede nella pianificazione economica? Che se proprio vanno ridistribuiti i soldi, vanno ridistribuiti prima di tutto per ristallare tutti i servizi che rendono possibile la vita, perché sennò non si installano neanche le produzioni, eccetera, eccetera. E poi, eventualmente, cioè, e poi appunto pensare a forme di sopravvivenza economica alternative al turismo contestualmente. Questo è un meccanismo, e ripeto, è una di quelle cose, di quei meccanismi su cui è importante che diventi discorso comune, ecco, questo, cioè, la consapevolezza di questa dinamica tra fondi pubblici e fondi privati e direzione che prendono queste cose, è una cosa che proprio è ancora sfugge ai più e che deve diventare moneta comune dei discorsi, secondo me.
Sì, sono d'accordo. Tra l'altro è un qualcosa che va anche a colpire un'idea di improvvisazione, perché penso che non ci sia niente di improvvisato nei processi di riconversione turistica. Secondo me è molto importante questo. E l'idea che qui ci sia molto la capacità di ognuno andare per sé reinventarsi è anche un qualcosa che genera l'impressione che questi fenomeni siano facilmente scardinabili, mentre invece non è così, cioè non è così, sono decenni che hanno completamente stravolto le economie territoriali. Oggi nessuna città, nessun territorio pensa più a produzioni che siano alternativa alla pigra riconversione turistica, perché ormai è diventato, come dire, luogo comune che la riconversione turistica sia l'unica possibilità su cui contare. E allora a maggior ragione riuscire a vedere quanto in realtà dietro questa riconversione ci sia dietro una pianificazione potente del territorio, non semplicemente un'operazione di restyling di superficie e che quindi va a ridefinire radicalmente gli assetti economici e le stesse razionalità, come dire, di disegno dei territori. Questo secondo me è molto importante. Quindi non stiamo parlando di una malattia esantematica, stiamo parlando di un qualcosa che è davvero profondamente radicato dentro i processi che hanno trasfigurato i territori, soprattutto in Italia, negli ultimi anni. E non so se appunto anch'io non credo che la parentesi più o meno prolungata di stasi che abbiamo vissuto sia stata sufficiente per capire che tipo di sforzo implichi il fatto di riconvertire per come lo stiamo declinando qua. Penso che non basti, perché sappiamo che il post-overtourism sarà peggio dell'overtourism, probabilmente che il post-lockdown sarà peggio del lockdown in termini di voracità con cui, se non altro, anche per questa idea di scarsità di tempi e di precarietà, ci sarà una razzia vera e propria, cioè è probabile che no, le finestre che si aprono siano ipersfruttate dal punto di vista anche in termini di devastazione e di cose. Quindi non mi faccio nemmeno grandi illusioni sui tempi a fisarmonica che si apriranno nella convivenza poi con vaccini e cose simili. Senti, Lucia, io non so se hai qualche considerazione ulteriore, qualche messaggio finale da darci, sono
Io
felice, se no.
vorrei, diciamo, chiudere su questa cosa che è proprio sulla cosiddetta sostenibilità, sul turismo sostenibile. Allora, io penso realmente che appunto che non è che non esista il turismo sostenibile, esiste nella misura in cui decresce. E non penso che la decrescita, ripeto, possa mai essere una cosa felice in sé. La decrescita è una cosa che costa, diciamo, costa e passa dall'affrontare di petto delle contraddizioni fortissime tra i desideri e le possibilità delle persone. Però, diciamo, in qualche maniera, soprattutto rispetto al turismo, cioè in assoluto, è chiaro che per me è evidente che quello che è peggio dell'overtourism inteso come appunto politica alla Brugnaro per intendersi, cioè sia alle crociere, sia non so, le cose peggiori, sia Airbnb, trasformiamo tutta Venezia in un unico Airbnb. Ecco, peggio di questo c'è solo una cosa, le false soluzioni. Cioè, è molto meglio avere di fronte come nemico Brugnaro, che è facilmente intellegibile e tutti noi, in maniera anche molto istintiva, possiamo dire: no, questa cosa non ci piace, la combattiamo. Cioè, è una cosa che può ricompattare il fronte, diciamo, avere di fronte dei nemici così, rispetto alla difficoltà di combattere un nemico ambiguo e veramente pericoloso come il turismo sostenibile, cioè le false soluzioni che in questo momento imperano nel mondo, cioè il greenwashing, il social washing, il pink washing, eccetera, eccetera. Cioè, adesso so che può anche risultare stucchevole questo suffisso washing, però è fondamentale essere consapevoli di questa cosa. Quando il New Deal, cioè quando si parla in Europa di Green New Deal, sembra una cosa buona, è pessima, perché non è assolutamente il prodromo, la premessa di una riconversione come quella che noi ci stiamo augurando, ma è la stessa, diciamo, è lo stesso ordine di idee di turismo sostenibile che possiamo leggere, per esempio, sul sito del WTO, della World Tourism Organization, nel senso che è un tipo di pianificazione e di attrattività e di crescita, cioè continuo a parlare di crescita del turismo o di una certa economia, semplicemente spostata su questo regime che io riassumerei sotto l'etichetta di CSR, Corporate Social Responsibility, cioè di facciata, diciamo, di costruire sempre una narrazione, una retorica sostenibile, verde, socialmente responsabile, eccetera, eccetera, per continuare a fare esattamente la stessa cosa di prima. Quindi, ripeto, è veramente importante non aderire mai alla logica del meno peggio. Come diceva Yael Weisman, citando Hannah Arendt, la logica del meno peggio è quella che negli ebrei aveva portato a secondare tutte le prime misure dei regimi fascisti e nazisti fino a che non si sono trovati nel ghetto, perché non si sono trovati nel lager, insomma. Non bisogna assolutamente cadere in questa trappola. Il turismo sostenibile, nello specifico del turismo, le retoriche del turismo sostenibile sono essenzialmente fondate sulla continuità nel paradigma della crescita, cioè comunque bisogna sempre crescere. Se si va a guardare, è una cosa che io ogni tanto faccio, i corsi di turismo sostenibile che proliferano, che sono finanziati, ma cioè, dagli stati, dalle entità locali, dalle fondazioni Cariplo, dall'Europa, eccetera, eccetera, si vede che sempre dice dobbiamo costruire, fare crescere, fare diffondere queste nuove modalità di turismo. E sono fondate poi invece, questa crescita è fondata però, secondo la retorica, su la gestione dei flussi. Sostanzialmente, quale sarebbe la differenza di tutto questo? Sarebbe evitare che questi flussi arrivino nello stesso momento e nello stesso luogo. Secondo questa retorica, se si riuscissero a gestire i flussi, per cui li si riesce a distribuire durante tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno e su tutto il territorio, deconcentrando, decongestionando i centri di afflusso, allora l'impatto sui territori, sulle persone, sulle economie, sulla cultura, diventa un impatto gestibile. Tutto questo non è vero, perché sarebbe vero se avesse a che fare appunto con anche una decrescita. Se invece va nell'ordine della crescita, è chiaramente un falso sillogismo, cioè non ha nessun senso. Di là che, come dico sempre, i flussi non. Cioè, noi sappiamo che quasi il 50% di questi flussi internazionali finisce sempre nelle prime 10 destinazioni turistiche. Però i desideri, cioè visto che il turismo è una forma di consumo che ha molto a che fare col desiderio, a me sembra anche evidente che i desideri delle persone, anche un po' teleguidati dal marketing, da un certo conformismo culturale, evidentemente si appuntano sui luoghi più iconici. Mi sembra evidente, per cui chi viene in Italia non lo convinci ad andare nei piccoli borghi invece che andare a vedere Venezia, Firenze e Roma. Tu sei nell'Oregon, vieni in Italia, non vuoi andare a Sansepolcro, vuoi andare a vedere Venezia, il Colosseo, la Torre di Pisa e Venezia, insomma, non te ne frega assolutamente niente. Quindi già i presupposti sono abbastanza ridicoli. essenzialmente appunto si traducono, come dicevate voi prima, in una, anzi, in una colonizzazione. Questa cosiddetta gestione dei flussi in realtà è solo travestimento per la colonizzazione di nuovi territori, cioè quindi infrastrutture, urbanizzi, antropizzi, spetta sempre più grossi di territorio e sostanzialmente presuppone una situazione di non ritorno. Ecco, quello che è importantissimo è essere molto, molto attenti a non cadere mai in quella trappola, cioè a non bersi nessuna di queste retoriche, a contrastarle una per una, perché sono molto insidiose, molto insidiose. Io per fare un esempio, quando parlo con la rete SET di Napoli, ho dei problemi, perché la rete SET di Napoli è una città ovviamente molto più povera rispetto a Milano, e la maggior parte degli stessi membri della rete SET, sapete, SET è la rete anti, le città contro il turismo, eccetera, contro la turistificazione. A Napoli, la maggior parte dei membri di SET di fatto cioè vive in parte o in toto in realtà affittando stanze su Airbnb. Quindi cosa fanno quelli di SET? Dicono: no, ma Airbnb non è un male in sé, è un male in quanto ci sono i grossi proprietari. Cioè, nel senso, finché si tratta della parcellizzazione, cioè della diffusione della possibilità di guadagnare da una stanza in affitto, è una cosa buona. Poi, siccome invece sappiamo che almeno la metà dei proprietari sono multiproprietari, il 70% dei proprietari sono multiproprietari e hanno, che ne so, 5, 10, accumulano, gestiscono molte proprietà e quindi di fatto creano delle situazioni di monocultura. Sì, in realtà. O si è disposti a fare una critica radicale al turismo di piattaforme, oppure tutto questo, cioè se si comincia a secondare la favola di Airbnb che è nata per creare un scambio culturale, ricchezza, non si va da nessuna parte. Ecco, questo io intendo. Se proprio devo dare un messaggio finale, dico, per carità, senza essere nazisti, è evidente che ognuno di noi campa di contraddizioni. È impossibile in questo momento, è anche folle pensare di poter vivere in una rettitudine totale. Cioè, i vegani che pensano di non fare male a nessun essere vivente si sbagliano grandissimamente, perché in realtà molti dei loro prodotti che consumano, non so, gli avocadi disseccano le valli del Cile, non so, per fare un esempio, oppure non so, molti dei loro prodotti sono fatti da multinazionali che sfruttano i lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi, evidentemente, non sto dicendo che bisogna, non sto facendo un appello alla coerenza totale della vita, però a essere molto precisi nell'individuare sempre dove sta l'inganno retorico delle false soluzioni, diciamo, della sostenibilità del turismo, eccetera, eccetera, e dall'altro lato non avere paura di affrontare le contraddizioni che la critica a queste soluzioni genera. Cioè, secondo me è importantissimo questa cosa qua.
Beh, cioè, stai dicendo sostanzialmente che se la riconversione turistica non conosce la logica del male minore, la riconversione dall'economia turistica non può riconoscere la logica del male minore. Questo più o meno ci stai suggerendo, va bene. Sì, va bene. Penso che in termini di è un buon consiglio, c'è cioè una cosa su cui riflettere, vale la pena prendere in considerazione, soprattutto anche rispetto al discorso che facevi sull'esigenza di una pianificazione, cioè di una pianificazione che vuol dire un disegno complessivo sui territori e non semplicemente un'operazione di micro resistenze locali rispetto a, o a no? E quindi sì, cioè, certo che questo implica una visione all'altezza di quello che è poi l'impatto che la razionalità turistica impone ai territori in termini di disegno, che è molto più fitta e radicata di quanto non si pensi, e non è semplicemente, no? Cioè, tutto quello che vediamo noi sono sintomi di un grande processo di riconversione che ha ridefinito bene o male la geografia in cui ci muoviamo negli ultimi 20-30 anni, probabilmente anche di più. E allora pensare che Airbnb sia una cosa che è nata così per partenogenesi spontanea non è questo.
Sì, ma anche, voglio dire, tutti noi, per esempio, viviamo, la maggior parte delle persone che io conosco dipende quasi integralmente, per esempio, dall'economia degli eventi, che è un'altra branca, diciamo, sempre dell'economia turistica, no? Dell'attrattività. Ora, il fatto, io stessa ne dipendo, ho dovuto fare innumerevoli marchette su eventi osceni, eccetera, eccetera. Questo non significa che, cioè, però, che io posso assumere che siccome tutto sommato qualche briciola ancora c'era arrivata e non arriverà più, comunque, allora devo avere paura di pensare che è meglio che l'economia degli eventi sparisca per come è stata concepita e venga sostituita da un'economia invece della cultura ordinaria, diciamo, reale, soprattutto cultura, cioè perché l'economia degli eventi sostanzialmente ha affossato l'idea stessa di cultura. Oppure, non so, sul turismo, il problema principale, che come dice Marco Adermo, che c'ha un sacco di limiti quel libro, però è verissimo che siamo tutti turisti. Quasi a tutti piace viaggiare, ci sono pochissime eccezioni. La sfera del desiderio legata al viaggio tocca tutti noi in maniera fortissima, e viaggiare soprattutto anche in un certo modo. A noi ci piace andare nei posti fighi, ci sta anche chi proprio gli piace andare nella Costa Brava, a me mi pare una bella immersione proletaria nel casino, però diciamo mediamente quasi tutti, se vanno su una spiaggia, desiderano che ci siano poche persone intorno a sé, che si potessi godere il mare, poter stendere un asciugamano. Ora, tutto questo è verissimo, cioè, io sarei la prima a essere dispiaciuta e non poter più muovermi da casa, andare. Siccome comunque questo è fuori, tra l'altro, dalla sfera delle possibilità, non succederà mai. Ma al di là di questo, il fatto che una critica in qualche modo tocchi la propria sfera desiderante, non può essere un limite alla critica. Cioè, a un certo punto uno deve affrontare la contraddizione, anche perché, cioè, non significa immediatamente assumere allora io non viaggio mai più. Io sono orripilata dall'industria dell'allevamento, ma la carne la mangio ancora, non ce l'ho mai fatta a smettere. Tuttavia, anche se lo facessi, sono cosciente che diciamo, in tutto questo il mio contributo, diciamo, all'affossamento dell'industria dell'allevamento sarebbe scarsissimo da consumatore. Per cui, voglio dire, l'importante è proprio disinnescare quel tipo di meccanismo. In questo momento, chiunque abbia un piccolo desiderio, un piccolo interesse, teme di buttarsi in una discussione critica e si ritira. Ecco, secondo me è importante infrangere questo meccanismo.
Senza incappare nell'automutilazione o nella penitenziagite, quello no.
C'è bisogno poi di... Cioè, ecco, non ha senso pensare allora io sono cattivo, ecco. Quella è una cosa ignorante, ecco, in qualche maniera o l'altra. No, se io cristo, allora ammetto di essere cattivo, non è vero. Ecco.
Con Luca Guerolo ho scritto adesso un libro sulle rotte dei migranti, che vabbè, forse ne parlavo anche un po' agli studenti, tanto, che le racconta in termini anche di varie coalizioni che si creano. Però se uno va a vedere i movimenti, soprattutto dentro i confini europei, di gruppi di migranti e richiedenti asilo, dentro queste rotte non c'è soltanto non c'è mobilità, non sono solo storie di mobilità, sono storie anche di stare, abitare e risignificare dei luoghi. Cioè, l'Europa è costellata anche da tanti spazi che sono immediatamente rappresentati come spazi di transito, per lo più come spazi di transito bloccati, negati, ostruiti e quindi come luoghi di, come trappole. E però queste trappole che poi vengono costituite sulla strada dalle rotte sono anche in un certo senso abitate. E in un certo senso, secondo me, questa capacità di risignificare e abitare degli spazi è esattamente ciò che permette quello che io articolavo prima come un diritto a restare. Un diritto a restare nel senso di riuscire a creare dentro uno spazio delle condizioni di vivibilità e di abitabilità che, per quanto precarie, però si contrappongono alla logica, come dire, no? Del blocco e dell'espulsione da una parte, ma anche alla logica di uno sfruttamento intensivo, cioè quindi anche di una cattura dentro uno spazio su logiche rigorosamente gerarchiche e di sfruttamento. Quindi, secondo me, alla base, in termini di un processo di riconversione dall'economia turistica, dovrebbe esserci questa capacità di risignificare e riabitare luoghi contro le ricolonizzazioni che il turismo propone in termini anche di sfruttamento selvaggio. Questo è un po'
Assolutamente. La
Senti,
cosa più difficile è non diventare a propria volta attrazione turistica, per esempio.
beh, sì, quello sì.
Perché anche quello è un tema. Perché cioè, poi le forme del turismo ormai sono anche appunto turismo e favelas, turismo. A un certo punto, come si chiamava il campo a Calais?
La Django.
C'era perfino un turismo della giungla, capito?
Certo.
La cosa più forte drammatica è proprio la capacità estrattiva fulminea,
Però appunto
fulminea.
hai come dire, quasi esemplificato due traiettorie di mobilità radicalmente diverse, perché una è la mobilità di chi va a vedere luoghi perché diventano improvvisamente, per qualche strana e bizzarra eterogenesi, attrattivi. Allora sì, si vanno a vedere le favela, si va a vedere un albergo occupato ad Atene perché fa tendenza, però quell'albergo contemporaneamente è anche abitato e vissuto da soggetti che semplicemente rivendicano la loro possibilità di stare nella precarietà delle esistenze, no? E quindi quello cioè, è quasi come se ti offrisse, no? Proprio la scena di spettacolarizzazione anche di questi luoghi ti fa vedere quanto ciò a cui dobbiamo rinunciare e ciò a cui possiamo rinunciare e ciò che invece forse dobbiamo supportare e sostenere in termini più generali.
Infatti.
Così va bene,
Va
grazie.
bene.
Grazie,
Allora,
grazie molte.
grazie a
Io direi
voi.
che le due radio, secondo me, cioè, stiamo già occupando il loro palinsesto fittissimo e quindi le ringraziamo molto Lorenzo e Diego e ringraziamo anche molto Lucia. Noi facciamo una pausa di 10 minuti noi del corso, salutando Lucia e poi ci aggiorniamo anche su un po' di cose che dobbiamo ancora discutere. Va bene? Grazie Lucia, a presto, chissà quando.
Ciao,
Ciao, a presto.
arrivederci.
Arrivederci,
Grazie.
grazie. Se ci sono domande, ovviamente, se ci sono domande, perché poi la cosa è stata molto un dialogo tra noi due, però voglio dire, più aperto.
Più che una vera e propria domanda, un po' di, non so, cioè ovviamente è stato un discorso molto, molto fitto e molto ricco di spunti, anche la lettura del, come l'abbiamo chiamato, del pamphlet, in cui venivano proposti tutti questi temi. E sono molto interessanti, sono molto interessanti perché sono molto forti, un po', cioè, estremi, ma non in un'accezione negativa, estremi rispetto a quello che è la tendenza che ora è stata seguita da quello che noi abbiamo portato come mondo dell'abitazione, mondo del turismo. E poi mi è stato un po' scoraggiante l'affermazione qui non esiste il turismo sostenibile, in quanto noi qui siamo tutti studenti di turismo sostenibile e quindi è un po' una mina, cioè, minare alle fondamenta quello che è un tentativo di miglioramento di una, cioè di resa sostenibile, di rendere sostenibile una pratica che sembra non possa mai diventarlo, quindi di attutire i danni per magari aumentare il lasso temporale in cui si può sostenere, ma non sostenibile nel senso di ambientale, sostenere fino al collasso totale. E allora, non so, delle domande che però sono un po' fine a se stesse. Una è se, fatte queste considerazioni, esiste, cioè, no, io perché sono limitato, non riesco proprio adesso come adesso a pensare a una modalità di turismo realmente sostenibile. Perché per esempio, non so, noi abbiamo visto con i nostri corsi i parchi naturali, il turismo legato ai parchi naturali, il turismo legato all'enogastronomia, però, come veniva scritto nel pamphlet, questo si traduce, cioè visto da un'altra prospettiva, è semplicemente la mercificazione di tutto quanto il territorio nazionale, che invece è una mercificazione ora limitata alle grandi attrazioni. E quindi, cioè, non cioè, la mia domanda è, può esistere, secondo lei, secondo, non so, qualcuno dei miei colleghi qui, una pratica di turismo che può essere considerata veramente sostenibile e allo stesso tempo fruibile dalle grandi masse, anche se è una contraddizione in termini, perché il turismo di massa è di per sé insostenibile, però secondo me la decrescita del turismo è irrealizzabile, in quanto appunto, come diciamo, tutti amano viaggiare, tutti vogliono farsi la vacanza, tutti vogliono fare l'esperienza di studio all'estero, tutti vogliono lavorare qui, là, studiare, quindi non so, ho fatto 18 domande, espresso 20 concetti, però la questione focale è
E la
fattibile o...
questione poi, nel senso che non è che è sempre quello il punto. Allora, io intanto, come ripeto, tutto quello che ha a che fare con i consumi ha a che fare con i desideri, no? E comunque anche studiare all'estero o anche trasferirsi in un'altra città per lavoro è una forma di consumo, non ce lo dimentichiamo, cioè nel senso che noi oggi siamo comunque in qualche modo stati trasformati tutti in consumatori di città, per esempio, oltre che di luoghi turistici. Cioè noi, oggi, se tu sei un ragazzo che vive non solo nelle grandi città globali, a Londra, a Parigi, ma anche se sei in un piccolo centro oppure in una città minore di provincia, se non per caso non sei particolarmente interessato a fare appunto invece, non sei particolarmente toccato al desiderio di andare a fare esperienze all'estero, eccetera, eccetera, sei visto male, sei visto come una persona poco curiosa che non, diciamo, non capisce la parte costruttiva, diciamo, di un certo tipo di consumi. È come se mancassi di iniziativa, cioè c'è quasi un moralismo opposto. Questo per dire che in realtà nessun desiderio è realmente così, sorge spontaneo dal cuore delle persone. In realtà i desideri sono sempre, per lo più sono socialmente costruiti, cioè questo un vecchissimo discorso eterno, diciamo, non sono certo io per prima a dirlo. Allora, anche in questo senso, cioè ormai l'idea che di dover scegliere qual è, io stessa l'ho fatto, io sono nata a Napoli, e Napoli aveva dei limiti come città, eccetera, eccetera. A un certo punto ho scelto di fare l'università a Bologna e poi di venire a Milano, il classico itinerario del migrante italiano. È stata io ho fatto una scelta in qualche maniera consumistica. Qual era la migliore città universitaria? non troppo grande, non troppo piccola, eccetera, eccetera. E dalle mie valutazioni, io mi ero iscritta inizialmente a astronomia, c'era Bologna e Padova, ho scelto Bologna perché era un po' più vitale, e poi Padova mi faceva paura perché all'epoca la Lega sembrava una cosa molto paurosa e aveva più centro a Padova, quindi ho fatto tutto questo ragionamento di posizionamento e ho scelto Bologna. Poi dopo Bologna, diciamo, poi invece io sono passata a lettere, mi muovevo nel giro dell'editoria, dico, beh, qual è la città che offre di più possibilità di lavoro sul fronte editoriale? A Milano. Sono andata a Milano. Comunque, vi voglio dire per inciso, scelte sbagliatissime perché l'editoria nel frattempo è morta, quindi sono qua, ma praticamente semi disoccupata. Tutti i lavori che afferiscono a questa sfera ormai sono considerati degli hobby da non pagare, quindi, insomma, perché tanto si gode, afferisco alla sfera del desiderio e quindi niente. Ok. Questa mia cosa è stata letta sempre come una forma di intelligenza e di, come dire, intraprendenza necessaria. Adesso non è proprio così, però insomma, in linea di massima è una cosa che hanno fatto milioni di altre persone e diciamo, a un livello abbastanza alto, anche le migrazioni internazionali hanno a che fare con questo. Oggi chiunque faccia un lavoro di ricerca universitaria, di certo management, eccetera, eccetera, ma anche a bassissimi livelli, anche se sei un grafico figato, tendenzialmente devi andare a fare una cosa in Cina, una cosa in America, una cosa in Olanda, una cosa in Spagna, eccetera, eccetera, altrimenti sei considerato uno sfigato se sei rimasto sempre allo stesso posto, proprio non va giù il curriculum. Non... Ecco, tutto questo è una. Sono. L'esperienza in realtà conferma che non corrisponde esattamente a verità. Non è vero che ogni spostamento è formativo e fa parte della Bildung delle persone. Non è vero che ogni viaggio è occasione di scambio, anzi, la maggior parte, sappiamo benissimo, la maggior parte dei viaggi non scambia proprio niente, cioè le persone vengono intruppate o comunque, anche quando non sono intruppate, vedono solo un gruppo ristretto di persone a loro simili e fanno pochissime esperienze dei luoghi o delle persone o delle comunità locali. Non è vero che moltissimi che vivono in città estere non fanno una reale esperienza anche lì dei luoghi, vivono da expat. La maggior parte delle persone, infatti non a caso, erano stati anche obiettivi dei terroristi. Questo è un altro tema abbastanza interessante. Sia i turisti che gli expat cominciano a essere oggetto di odio da parte delle popolazioni, tanto che i terroristi cominciano a prenderli come oggetto, perché appunto sono delle individuano il nesso, diciamo, di chiusura e non di apertura tra loro e il territorio e poi di estrazione, colonialismo, eccetera. Allora, tornando a noi, che cosa si può fare? Beh, sicuramente si può lavorare anche sul piano culturale, cioè quanto questi desideri sono proprio desideri rinunciabili e quanto andare a Liverpool o a Londra o ogni weekend in una città europea è così più interessante che andare banalmente a conoscere i propri dintorni. Io so che questa è una retorica apparentemente conservatrice, ma non è. In realtà bisogna anche un attimo pensarci, quanto viaggiare, per esempio, è più interessante che leggere. Questa è un'altra cosa interessantissima, questo lo posso dire su di me. Io ho fatto per anni la giornalista e la studiosa di città e andavo continuamente in giro, pagata, bei tempi, nel primo decennio del 2000. Venivo pagata per andare a Dubai, in Cina, a vedere nuove città, andavo in America quando c'era la crisi dei subprime, a vedere il declino dei suburbs, dei suburbi, eccetera, eccetera. Certo, è interessante, oppure non so, andavo un weekend a Città del Messico, o 2 giorni alla Biennale di Istanbul, 2 giorni alla Biennale di Shenzhen, ok. Ovviamente io non riuscivo a fare un cazzo di altro che viaggiare, io non facevo altro che organizzare i miei viaggi, cioè che stare lì, compri il biglietto, scrivi le mail, contatti, eccetera, eccetera, mettiti d'accordo al committente, eccetera. E poi vedevo qualcosa molto di sfuggita e ritornavo. A me piaceva, io non voglio dire che non mi piacesse, è ovvio che mi piaceva, mi divertivo, eccetera. A un certo punto, proprio alla Biennale Indimenticabile di Shenzhen, oppure alla Biennale della Corea del Sud, cominciavo a vedere sempre le stesse persone, tra l'altro. Cioè io incontravo lo stesso gruppo di giornalisti, architetti, in particolare io allora mi occupavo più di architettura urbanistica, un gruppetto di forse 100-200 persone che mi ritrovavo in tutti questi posti, cioè la festa in terrazza sulla Biennale di Shenzhen, c'erano più olandesi del Giro di Colas che cinesi c'erano pochissimi, cioè i locali erano un po' degli emarginati, un gruppetto di emarginati. Poi la stessa cosa altro. Io non voglio dire che da tutto questo non ho tratto nulla, però quando a un certo punto sono stata costretta a fermarmi perché nessuno mi pagava più nulla, non mi pagavano più i viaggi, e quindi i giornali non, cioè a un certo punto, appunto, nel declino della stampa c'è stato anche questo fenomeno che tra l'altro per i reportage giornalistici non è, cioè di cultura non è gravissimo, pazienza. Ci si affida a chi sta lì. Per esempio, però, questo ha comportato un totale declino del reportage di guerra, cioè dei reporter. Cioè non c'è più nessuno che realmente. Non abbiamo più uno sguardo reale sui luoghi esterni. Comunque, questo però ha comportato che io, praticamente, a un certo punto, cioè, ho studiato come non ho mai studiato in vita mia. Cioè, chiunque, adesso questo potrà sembrare un caso personale, ma non c'è proprio paragone tra l'accelerazione e l'articolazione delle critiche che posso esercitare oggi e la quantità di cose che vedo rispetto a quello che facevo prima. E anche chi sta dentro un'università, quindi è pagato per studiare teoricamente, ma è continuamente preso da convegni, controconvegni, workshop, eccetera, eccetera. Sa benissimo che in realtà il tempo sottratto alla concentrazione, comunque, e alla intensità è enorme. Così come i movimenti, per esempio, questa è una cosa importantissima per le reti di movimento, chi viaggia sempre internazionalmente per andare a vedere tutti i vari movimenti che si creano in Spagna, in Inghilterra, nel Maghreb, eccetera, eccetera. La verità è che non riesce a fare base a casa, diciamo, in un territorio che ha scelto come propria città. Allora, tutto questo non è un discorso conservatore, è un discorso cioè, realmente importante. Cioè, non il muoversi continuamente, che tipo di desiderio è, che tipo di senso dargli a questa cosa? È sicuramente un desiderio in sé legittimo, ma è realmente una cosa non negoziabile? È un punto assolutamente da capire. Che cosa fare invece per fare un turismo sostenibile? Secondo me è importantissimo ragionare sul turismo sostenibile come strategie di decrescita, nel senso di convertire il turismo proprio estrattivo in turismo, appunto, in turismo controllato. In questo senso, secondo me c'è moltissimo da lavorare e si potrebbero creare veramente infinite, come ti voglio dire, forme di pensiero, ma anche proprio di lavoro, perché per capire come pianificare un turismo non impattante sui territori è una cosa importantissima per i territori, per le città e per i territori. purché
probabilmente la domanda è
della riconversione della riconversione alla decrescita, purché non cresca. Invece tutto quello che è turismo sostenibile adesso, nei corsi sul turismo sostenibile, di economia, eccetera, eccetera, è sempre nell'ottica della crescita, cioè inventarsi nuove mete, inventarsi nuovi luoghi, nuovi eventi per attirare in periodi morti, eccetera, eccetera. Se semplicemente si sposta questa cosa nell'ottica di, cioè si sposta il turismo sostenibile nell'ottica di appunto come limitare l'invasività delle piattaforme, dei meccanismi estrattivi, ma là c'è lavoro a volontà, cioè, ma un lavoro enorme da fare.
Va bene. No, è vero, è possibile pensare a un'esperienza in generale che non riposi su un'attività estrattiva, un po' questa la cosa. D'altronde anche noi in questo momento, perlomeno Lucia, io sono pagato per questa lezione, Lucia no, quindi in ogni caso voglio dire, è lavoro gratuito, anche se è il vostro anche in termini di cose. E in fondo, in un certo senso, se guardiamo a che cosa può essere le traiettorie dello smart working, tanto sbandierate in questi ultimi mesi, lì c'è sottratta tutta una serie di esperienze, c'è una quantità di lavoro che invece diventa quasi elastica, flessibile, un tempo che diventa quasi incomprensibile in termini di sovrapposizioni, e quello probabilmente è sostenibile in termini di impatto, tra virgolette, ambientale. Non so quanto lo sia dal punto di vista esistenziale dei nostri tempi di vita, però questa è un'altra domanda, è se ci è sottratto pure il senso del luogo e il senso della prossimità e del contatto nell'esperienza quotidiana che abbiamo, banalmente all'università o a scuola, in altri contesti, forse diventa anche questo un ulteriore esercizio penitenziale che non so quanto possa essere rubricato come decrescita, però questo è un altro probabilmente discorso e va a sconfinare su altre riflessioni. Lucia, io ti ringrazio molto. Ci we stay in touch, stiamo ok. Grazie. Direi salutiamo tutti e noi del corso ci rivediamo tra 10 minuti per qualche cosa. Ciao Lucia, grazie. A presto.
Ciao.
Grazie,
arrivederci. Grazie, arrivederci.